Lettura numero 2, pagina 15. Ecco, ora ho visto Tola scendere davanti a me giù per le scale, borbottando perché il cadavere ossuto scivola nell'incavo di tela della barella, urtandogli i lombi con il cranio raso. Io ero contento che quel corpo non urtasse me, e muovevo a fatica un passo dopo l'altro, alzando i due manici per non colpirli con le ginocchia. Eppure, ogni volta che dovevamo trasportare uno scheletro dal pagliericcio alla tela ruvida e chiazzata della barella, lo facevo con semplicità e naturalezza. Non volevo invece che il cadavere mi toccasse mentre lo portavamo giù per la discesa. Insomma, non è che le cellule viventi rifuggano dal contatto con le cellule morte, se questo contatto è consapevole, se nasce dalla loro attività, da un centrifugo impulso vitale, ma non sopportano un'ingerenza esterna, un'inerte intrusione del tessuto morto nella loro elastica materia vivente. Non dico che questa sia un'esperienza tipica del campo di concentramento. Nella vita quotidiana accade forse la stessa cosa. Ma intanto mi domando quali immagini sorgano nella mente dei visitatori che si accalcano intorno alla guida. Soltanto una serie di primi piani fotografici appesi all'interno delle baracche, con una marea di crani rapati, di zigomi sporgenti e di mascelle simili a serrature arrugginite, sarebbero forse in grado di evocare, sullo schermo della fantasia del visitatore, l'immagine della realtà di allora. In ogni caso, nessun pannello fotografico riuscirà mai a rappresentare lo stato d'animo di un essere a cui sembri che il suo vicino abbia ricevuto mezzo dito di liquido giallastro più di lui nella ciotola di metallo. Certo, qualcuno potrebbe raffigurare i suoi occhi infondendovi quella particolare espressione perduta che dà la fame, ma non potrebbe restituire l'ansia dell'interno della bocca e neppure le brame ostinate dell'esofago. E come potrebbe poi un'immagine rappresentare le sfumature esteriori di quell'invisibile lotta che si svolge interiormente, quando i principi etici che ci hanno inculcato fin da bambini stanno capitolando di fronte alla sconfinata tirannia dello stomaco? In realtà non so quale sia la mucosa predominante, forse il tessuto dell'esofago. So però che il mio cagnolino Zuzco, al quale pure voglio bene, mi diventa antipatico quando inghiotte con impazienza l'acquolina che gli si comincia a formare in bocca, mentre con identica impazienza solleva ora una, ora l'altra delle sue zampe anteriori. Allora, guardando negli occhi, mi dico che un po' mi assomiglia, anche se lui sta seduto sulle zampe posteriori e io su una poltrona appena finita di costruire da una fabbrica di mobili del Carso. In ogni modo, soltanto la pellicola di una cinepresa potrebbe cogliere la ressa che si formava al mattino in uno di questi angusti alveari, una ressa di uniformi rigate che si buttano giù dai castelli a tre piani e si accalcano nel washroom, lavatoio, per impadronirsi di un paio di zoccoli con la tela ancora intera, così da non perderli nella neve, nel fango o in mezzo alle pozzanghere. Soltanto un film potrebbe cogliere il gesto violento di una mano che, secondo le regole stabilite per l'irrobustimento, piega sotto il getto d'acqua quelle bocce lisce che sono le teste in cima ai corpi smagriti. E quando poi quella mano imperiosa fletterà in modo ancora più risoluto le colonne vertebrali delle schiene nude, si udranno gli archi delle costole scricchiolare come maglie di un canestro. Fuori, intanto, regnano il buio e il freddo del mattino presto, e così la porta di uscita appare il foro di ingresso di un abisso nero in cui bisognerà ben presto lanciarsi. Soltanto un film potrebbe cogliere la massa multicefala che con istinto centuplicato a mezzogiorno brulica e ondeggia propagando nell'aria, fra le pareti di legno, un forte tremore dovuto all'attesa di un mestolo dell'acquosa ma calda sorgente di energia. O cogliere il momento in cui le teste rapate stanno tutte chine sui cucchiai di legno, oppure il formicaio zebrato che la sera se ne va a dormire, non senza aver prima avvolto in un fagotto i suoi rozzi panni, per poi correre in quella ghiacciaia con i pagliericci. Prima ancora, però, ognuno dovrà salire su uno sgabello per consentire a un tale che tiene nella sinistra una lampadina protetta da una rete di esaminargli il pube. I peli non ci sono più. Gli ha già sporcati il rasoio del barbiere, ma l'estremità di un nuovo pelo nascente potrebbe essersi piantato il lendine di un pidocchio. Così il pene illuminato è come esposto a una strana venerazione in mezzo al brulicare dei corpi nudi dall'ombelico in giù, mentre le teste pelate fanno pensare, chissà perché, a degli ebeti. No, in questa squallida illuminazione del pube non c'è traccia di quel rispetto che a Pompei spingeva a scolpire sulle porte delle case il simbolo della fertilità. Qui si tratta solo di un cerimoniale con cui i padroni tentano di arginare il loro terrore dei pidocchi e del tifo. Per questo la luce ha sorpreso nel suo nido il passero ucciso dalla fame prima ancora di coprirsi di piume. Ora si sposta inerte, mosso dalla mano che licia esegue l'ordine di ispezione. Certo, soltanto una cinepresa potrebbe ritrarre fedelmente queste sequenze, fermarsi sul lungo filo elettrico, scendere giù giù fino alla lampadina e all'arido incavo, e intanto cogliere le teste lisce dei corpi ossuti che si accalcano per poter correre a riposare nella loro fredda cripta. Ma forse è meglio che non ci sia stato allora un occhio cinematografico di questo tipo, altrimenti gli uomini di oggi chissà cosa penserebbero di quella folla di esseri seminudi che salgono uno a uno su un piedistallo mentre gli altri li fissano, attoniti e intimoriti, perché non riescono a credere che quell'uccello in plume avvizzito, illuminato improvvisamente dalla lampadina, sia davvero l'organo che contribuisce a generare gli uomini. È quasi meglio che non ci sia un film come questo. Oggi quegli esseri scherniti, con l'inguine scoperto, potrebbero essere scambiati per un branco di cani ammaestrati che, ritti sulle zampe posteriori sopra uno sgabello, si annusino l'un l'altro il basso ventre. La densa mescolanza umana si fece ancora più rimestata e compatta quando ci fu nei blocchi la quarantena imposta dal tifo, trasformatosi oramai da lontano spauracchio a realtà quotidiana. Non c'era più la donata per l'appello, né al mattino, né a mezzogiorno, né la sera. Non c'era più da rimanere a lungo in piedi all'alba, in attesa che le schiere allineate sugli alti ripiani si avviassero verso la cava di pietra. L'inattività perse quelle fluttuazioni che, nello stato di consunzione in cui eravamo, davano la sensazione di una specie di ondeggiamento, di alternanza. È vero che quell'andare e venire preordinato era solo il movimento pigro di un mare morto, ma quel ritmo ci procurava comunque almeno la flebile impressione di agire in modo che avesse un senso. All'epoca della quarantena, invece, la prigionia perse anche quella minima parenza di rispondere a qualche progetto. Fu come se anche il filo spinato elettrificato della recinzione si allontanasse e la baracca diventò una dimora di lebbrosi, rimasti su un'isola dalla quale fosse salpata, in silenzio per sempre, l'ultima nave. Proprio così. Eppure, per quanto la faccenda possa apparire grottesca, se adesso sono in grado di rivivere quel passato, il merito va a quella quarantena e al mio mignolo sinistro. Quando, poco prima che avesse inizio la quarantena, il bisturi del chirurgo belga Burgers incise con un triplice taglio il palmo della mia mano per estirpare un focolaio di infezione, il sangue acquoso che sprizzò fuori diede una prova assai malinconica riguardo alla superstita resistenza dell'organismo in cui circolava. E se questo era il motivo per cui la mia ferita non si rimarginava, il che costituiva certo un brutto segno, fu solo quella bianca fasciatura a salvarmi dagli occhi indagatori che cercavano elementi atti al lavoro. Ecco perché non gettai via le bende di carta, nemmeno quando avrei potuto farlo. Anzi, cominciai a coprirle di riguardi, tesoro tanto più prezioso quanto più fragile ed esposto alla distruzione. Tenevo il braccio in grembo come se fosse un neonato, e questo neonato all'inizio aveva una testa bianca e abbastanza tonda, che piano piano però rimpicciolì diventando grigia, finché non prese la forma di un pugnetto sporco e pieno di croste. Ma anche così rimaneva pur sempre un eccezionale talismano che respingeva immancabilmente certi sguardi maldisposti. Non riesco a immaginare qualcun altro che possa aver protetto dalla distruzione, con tanta cura e così a lungo, una benda di carta increspata. Non riesco a immaginare chi altri possa aver avuto tanta attenzione per quel materiale delicato come schiuma e ogni giorno più logoro. Neppure la quarantena, che per un po' ci aveva salvati dalla paura di essere chiamati a far parte dei convogli, mi esentava dall'aver cura di quella testolina bendata, che nel frattempo si era abbozzolata in un grigiastro appiccicoso strato protettivo di sudiciume. E il tifo? Certo, avevamo il pericolo alle calcagna, ma non so se qualcuno lo vedesse davvero come un nemico che ti minaccia la vita. Fino a quando non ci colpiva, la malattia era pur sempre qualcosa di invisibile. Invece noi tutti avevamo già visto che cos'erano i convogli di quelli che tornavano dai turni di lavoro. Le gambe di quei disgraziati erano avvolte in carta da sacchi di cemento, legata con del fil di ferro. Quando gli infermieri le sfasciavano, lì sotto apparivano piaghe putride, spalancate, allungate, appuntite alle due estremità, larghe in mezzo, simili a foglie di palma ingiallite. Quasi nessuno riusciva a scendere giù dai camion senza aiuto. Dopo che erano stati deposti a terra, quegli scheletri restavano lì, raggomitolati o distesi finché non veniva qualcuno a trascinarli sotto la doccia. Per chi non respirava più, c'erano delle tenaglie lunghe, un metro, che si chiudevano intorno alla pelle ingiallita del collo. Non sarebbe male davvero se qualcuno si dedicasse allo studio psicologico di colui che inventò le tenaglie con cui trascinare uno scheletro su un cumulo di altri scheletri, per tirarli poi fino all'ascensore di ferro posto sotto il forno. Dato che ognuno di noi aveva visto questi reduci, la quarantena costituiva una cintura protettiva temporanea contro l'eventualità di fare quella fine. Ed ecco che un giorno arriva nel nostro blocco il dottor Jean a cambiare le bende a tutti quelli che ne hanno bisogno. Quando vede il palmo della mia mano, sorride, decide tuttavia di avvolgerla in un nuovo strato di carta, permettendomi così di continuare il mio gioco nascondino con la sorte. Il nostro incontro sarebbe finito così se Jean fosse stato soltanto un medico scrupoloso e non anche un compagno di prigionia affettuoso e cordiale. Forse mi aiutò a fare la sua conoscenza anche quella speciale facoltà tutta slovena di medesimarsi nello spirito di una lingua straniera. Non so se questa nostra attitudine sia un segno di ricchezza psicologica, della vivacità interiore e della caleidoscopica versatilità della nostra anima, o soltanto la prova di quella meravigliosa elasticità che ci ha permesso di arricchirci attraverso i secoli, traducendosi in una duttilità e un bisogno di adattamento ininterrotti. Comunque sia, in ciò siamo simili agli ebrei e agli zingari. Anche noi, come loro, attraverso tutta la nostra storia, abbiamo avuto a che fare con il tema dell'assimilazione. Jean era di buon umore, nonostante l'affollamento fosse opprimente e lo stato in cui era tenuta la baracca la facesse somigliare davvero a un carro viaggiante degli zingari. Non capiva come mai non fossi italiano, visto che portavo l'iniziale I al centro del triangolo rosso. Mentre mi fasciava in mezzo al pigia-pigia, gli spiegai della Prima Guerra Mondiale, del Patto di Londra, del litorale adriatico. «Ciò significa che a casa vostra parlate la vostra lingua?» disse. «Sì, lo sloveno», risposi. «Quindi», continuò, «può capire un ceco, un polacco e un russo?» Sebbene lo spingessero da dietro, continuava a fasciarmi con tutta calma. Allora sorrisi, rendendomi conto che Jean aveva scoperto qualcosa di cui fino a quel momento non ero stato consapevole. Com'era lontano il tempo in cui in Libia avevo imparato dai giovani croati dell'Istria la loro lingua armoniosa. La sabbia africana che ci scricchiolava sotto i denti era scomparsa da un pezzo, così come si erano dissolti i 2 anni che avevo passato vicino al lago di Garda come interprete degli ufficiali jugoslavi prigionieri. Non mi era mai passato per la testa che tutto ciò avrebbe potuto venirmi in aiuto nel corso del mio duello con la morte. Jean, allora non conoscevo ancora il suo cognome, era allegro, sembrava addirittura felice che sapessi il francese e mi avvolgeva piano piano la mano nella benda per potermi far finire di raccontare come a Padova avessi dato 2 esami di letteratura francese su Baudelaire, prima sui Fleurs de Mal e poi l'anno dopo su Poèmes en prose. Vista la densità della massa zebrata nella quale eravamo immersi, il nostro dialogo somigliava a una frettolosa confessione o alla smozzicata dettatura di un testamento, quando occorre sfruttare ogni istante prima che la bocca del moribondo si ammutolisca per sempre. Alla fine Jean si interessò anche del mio tedesco. Leif, il medico norvegese capo del Revier, cioè delle baracche con i malati, padroneggiava solo il tedesco, oltre all'inglese. In tedesco, si intende, andava scritto tutto ciò che era ufficiale, tutto ciò che riguardava i malati, le malattie e la morte. Jean mi domandò se sapesse anche scriverlo, il tedesco. Solo in quel momento mi apparve chiaro che Jean, dall'amichevole interessamento per un compagno sconosciuto che s'arrangiava a parlare francese, era passato al lato pratico. Può darsi che allora si sia destato in me quel palpito intenso che a volte sboccia in petto, meraviglioso come una gemma in primavera. Non so, ora non riesco più a ricostruirlo. Magari non mi è neppure tornato in mente il professor Kitter, né le sue insufficienze che appioppava i miei compiti di tedesco, rendendomi ancora più tenebrosa di quanto già non fosse l'aria del collegio di Capodistria. Ora so che avrei imparato bene anche il tedesco, se solo non avesse suscitato in me già da ragazzo una ripugnanza istintiva. Tutte le mie cellule, tutti i miei tessuti, nessuno escluso, gli si erano schierati contro. «Sì che so scrivere in tedesco, Jean», dissi, «specie se si tratta di collaborare con chi tenta di sottrarci al forno». Ma il giorno dopo lo avevo già dimenticato, Jean, perché la visione era scomparsa rapidamente, così come era apparsa. Una bolla d'aria sorta dal fondo fangoso di un pantano che scoppia sulla stagnante superficie verdastra. E poi non ci credevo che quel giovane francese fosse davvero un medico. Avrei scommesso fosse ancora uno studente che con una comprensibile menzogna tentava di cavarsela nell'atmosfera di dannazione che ci attanagliava. Dannazione a tal punto avvinghiata le nostre esistenze che ci vagavamo dentro come sonnambuli. E nello stesso modo in cui non si deve risvegliare un sonnambulo quando è lì lì per precipitare nel vuoto, così nei rari momenti in cui coglievamo in noi la vibrazione di un'immagine del mondo dei vivi, ci ritraevamo in fretta da quella tentazione, prima di rischiare di perdere l'equilibrio. Perciò, una settimana dopo le visite di Jean, mentre mi trovavo in mezzo alla calca che ondeggiava morfa in quella cassa chiusa che era la nostra baracca, non feci caso al capoblocco che scandiva un lungo numero in tedesco. Già in gioventù ogni illusione c'era stata spazzata via dalla coscienza a colpi di manganello e ci eravamo gradualmente abituati all'attesa di un male sempre più radicale, più apocalittico. Al bambino a cui era capitato in sorte di partecipare all'angoscia della propria comunità che veniva rinnegata e che assisteva passivamente alle fiamme che nel 1920 distruggevano il suo teatro nel centro di Trieste, a quel bambino era stata per sempre compromessa ogni immagine di futuro. Il cielo color sangue sopra il porto, i fascisti che dopo aver cosparso di benzina quelle mura aristocratiche danzavano come selvaggi attorno al grande rogo. Tutto ciò si era impresso nel suo animo infantile, traumatizzandolo. E quello era stato soltanto l'inizio, perché in seguito il ragazzo si ritrovò a essere considerato colpevole, senza sapere contro chi e che cosa avesse peccato. Non poteva capire che lo si condannasse per l'uso della lingua, attraverso cui aveva imparato ad amare i genitori e cominciato a conoscere il mondo. Tutto divenne ancora più mostruoso quando a decine di migliaia di persone furono cambiati il cognome e il nome, e non soltanto ai vivi, ma anche agli abitanti dei cimiteri. Ed ecco che quella soppressione, durata un quarto di secolo, raggiungeva lì, nel campo, il suo limite estremo, riducendo l'individuo a un numero. Eppure, nonostante gli innumerevoli steccati di righe bianche e bluastre e flessibili ondeggianti mi trascinassero via come un mare in tempesta, quella catena di fonemi tedeschi gridati dal capoblocco che aveva generato turbamento nell'atmosfera sorda della baracca indicava proprio me. Qualcuno, per mezzo di quei numeri, stava calando una fune nella profondità del mio abisso. Mi accorsi con gioia improvvisa che avrei potuto rendermi utile alla collettività condannata alla quale appartenevo e allo stesso tempo liberarmi da quell'anonima consunzione. E mi sentivo lucido, modesto e calmo, nell'attesa che quella corda di soccorso diventasse abbastanza lunga per raggiungere il fondo del pozzo in cui mi trovavo. Sì, mi sentivo modesto, ma non era una virtù. Si trattava di una disposizione d'animo nata istintivamente da una certezza altrettanto istintiva, che le forze del male predominavano in modo assoluto sul microscopico germe che dentro di me restava vinghiato alla fede nella sopravvivenza. Ancora oggi, giorno dopo giorno, porto su di me il ricordo di quella mattinata di quarantena, Il mio mignolo poco poco si piegò nel suo involucro di carta, come se avesse voluto aggrapparsi alla fasciatura salvatrice, ed è rimasto piegato con un angolo di 90 gradi per richiamare in ogni momento su di sé, con quella sua semi-orizzontalità, la mia attenzione. Ovviamente all'inizio mi dava fastidio, mentre mi lavavo mi si ficcava nelle narici o nell'orecchio, ma in quei momenti, invece di arrabbiarmi, lo salutavo con fare cameratesco, come se avesse un'esistenza indipendente, separata da me. Più tardi, quando tornai nel mondo dei vivi, quel dito piegato mi disturbava. Quando, per esempio, una persona cara mi prendeva la mano, oppure quando, in classe, mentre stendevo il braccio, vedevo gli occhi degli alunni fissarsi su quella minuscola nocca sporgente. Arrivai perfino a provarne vergogna. Chissà perché. Quel gancetto risvegliava ogni volta in me l'immagine di certi film di prima della guerra, in cui c'era un bandito che al posto di una mano aveva un aguzzo uncino di ferro. Stranamente, la vittima si identificava con l'immagine di quel carnefice della mia infanzia, il cui arnese di ferro, ricurvo, innestato sul moncherino, presentava una certa somiglianza con le tenaglie usate dal fuochista per trascinare i nostri morti per il collo. Fui più volte sul punto di pregare un mio amico chirurgo di fare qualcosa per il mio dito, ma ogni volta mi trattenne il pensiero che, per quanto mi richiamasse un'immagine non bella, quel mignolo poteva rappresentare benissimo anche quell'unico gancio che, su uno strapiombo, salva un alpinista dal vuoto infinito del nulla. Fine lettura numero 2, pagina 23.